Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E alle 14.00 ritorna Chassis come ogni sabato, anche oggi sabato 8 giugno fino alle 15, poi alle 15 siete tutti e tutte impegnati fino alle 11 di questa sera, poi ancora domani mattina dalle 7 alle 11 tutti impegnati. E Chassis però vi parla di cinema, quindi come ogni sabato vi racconteremo alcune delle uscite, qualche notizia. Saluto Amanda Ceragioli che è con me in studio, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Bentornata dopo Cannes, è la prima volta,
sì.
No, in realtà sono già andata in diretta una volta, però...
Settimana prossima, cioè quella... Settimana scorsa io non c'ero.
Ecco, esatto, infatti c'era qualcosa che non mi tornava. Quindi bentornata, insieme poi daremo le uscite, racconteremo che cosa hanno scritto alcuni siti di cinema spesso molto aggressivi sui film che sono usciti in questi giorni. Possiamo anche cominciare da un film che ha questi suoni qua e si intitola La stanza degli omicidi.
Siamo una squadra, giusto? Non ci farebbe male aggiungere un po' di sofisticatezza ai nostri affari.
Il senso del titolo si capisce solo nel finale, questo dice il cinematografo. La stanza degli omicidi è l'opera seconda di Nicole Paone, già caratteristica e sceneggiatrice, che fa incontrare due mondi teoricamente lontani, l'arte contemporanea e la criminalità. L'una presidiata da una gallerista addicted e sul baratro finanziario e l'altra da due uomini, entrambi al soldo della mafia e impegnati nel riciclaggio. Cinematografo critica un po' il film, dice qua e là qualche slancio ironico e qualche apparizione curiosa, ma il passo è fiacco e i cliché abbondano.
Che tratterrà una parte ragionevole per sé e a noi staccherà un delizioso.
E qui sentite un'altra lingua, sentite un po' di arabo per il film che si intitola Noir Casablanca di Kamal Lazrak. Era stato presentato alla 33esima edizione del Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina qui a Milano e però aveva vinto anche il premio della giuria nella sezione Uncertain Regard al Festival di Cannes dello scorso anno. È stato un esordio abbastanza dirompente, si tratta di un racconto notturno, intenso e coinvolgente che mescola cinema di genere e dramma esistenziale. Sto leggendo quello che ha scritto Taxi Drivers, il sito, il blog di cinema. I temi, la sua struttura narrativa complessa offre uno sguardo profondo sulla società marocchina, esplorando temi universali come il rapporto tra padre e figlio, e questo film ci immerge nel cuore di Casablanca, città natale del regista, seguendo la vicenda di Hassan, un piccolo trafficante che lavora per il capo del clan locale. A Taxi Drivers è piaciuto questo film, infatti dice: il film si distingue per l'autenticità delle interpretazioni dei suoi attori non professionisti ed è permeato da un'ironia che attraversa la narrazione, oscillando tra toni assurdi e grotteschi. E ci sono anche dei cani in questo film.
Bruno? Bruno! Marcello! Sì, sono proprio io!
Ah, Marcello! Certo che me lo ricordo!
Questo è La tartaruga di Fabrizio Nardocci ed è una commedia dolce e amara. La pensione, la vedovanza, la convivenza con un figlio trentenne e la compagna. Questa è l'esistenza del professor Bruno. Però il passato bussa e porta con sé un po' di ossigeno. Bruno incontra Marcello, antiquario, proprio esso stesso un reperto del passato, perché i due non si vedevano dai tempi dell'università. Da qui una carrellata di ricordi vivi e entusiastici, ma anche questioni rimaste in sospeso. La tartaruga è una commedia delicata, volteggia tra il tempo che passa e il futuro. E questo era Cinecittà News.
Dice che dobbiamo stare tranquilli.
Capito, ma dove sta?
Non lo so. Non si è mai allontanato da casa.
Sì, ma ci siamo. Pensi di farcela?
Apri gli occhi e guarda bene quello che ti succede intorno.
Beh, so che ormai siete andati in tanti a vederlo, perché è stato uno dei film che ieri hanno fatto parte della festa dei 45 anni di Anteo, quindi è stato programmato un po' in tutte le sale, oltre a essere uscito due giorni fa e presentato in concorso al Festival di Cannes. Stiamo parlando di Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos. Vi leggo cosa scrive Rolling Stone Italia, poi magari vi dico anche la mia, anche se ve l'ho già detta in realtà, per cui sentiamo cosa dice Rolling Stone Italia. Allora, Yorgos Lanthimos ha girato questo film mentre montava Povere Creature e già questo, aggiungo io, in effetti si capisce che c'è un problema. Qui stessa squadra che vince, quindi non si cambia, ma pure un amico di ritorno, lo sceneggiatore greco Eftimis Philippou, che qui fa davvero tutta la differenza. La costruzione ha tre episodi, come ruoli diversi che attori e attrici sono chiamati a interpretare. Nel primo episodio un uomo deve decidere se causare o meno un incidente automobilistico, così da accontentare il suo capo. Nel secondo un poliziotto si convince che la donna che vive con lui non è la sua vera moglie. Nel terzo una coppia di adepti di una setta cerca una ragazza in grado di resuscitare i morti. Bizzarro, inquieto, autolesionista e sempre disturbante, psicologicamente al limite dello splatter, anche fisicamente. Ma devo dire che è abbastanza azzeccata questa recensione del film. Il fatto che fosse stato girato in un momento in cui Yorgos Lanthimos stava facendo un capolavoro, perché poi meritava anche magari qualcosa di più. Emma Stone ha vinto l'Oscar per Povere Creature, si capisce che è un esercizio di stile, una sorta di gioco cinematografico in tre episodi, ancora con Emma Stone, con Jess Plemons che ha vinto comunque come miglior attore al Festival di Cannes e poi c'è anche Margaret Qualley che c'era anche in Povere Creature, e quindi sì, è proprio un gioco. Ci ascoltiamo una delle canzoni, è proprio la canzone quasi dei titoli di coda di questo film. E poi andiamo avanti con Chassis, le voci, le notizie, sono le 14.07, siamo in diretta dallo studio 2 di Via Olearo 5. Doggy with no leash, I am free and I'm yummy. Moving body sucking me, they need a bit of honey. I see them drool, they could fill a whole pool. Baby slide me in and out, yeah I'm ready for the new. Yeah I'm ready for the truth and I always make it purr. Never fuck with the rubber so you can call me your mother. Let me teach you how to please me, how to do me, how to squeeze it. I'm so easy, you can tease me. All I need is that you see me. Do my nails, cut my hair, I'm a brand new bitch. Cut my face in McClare and my new look sick. Only place we can share, put you on the A-list. Do my nails, cut my hair, I'm a brand new bitch. I'm so new, I'm so shiny, so polished and so slimy. Got a heavenly body and I'm a devil in the sheets. Got a hellish lust for greed, eating everything you see. And Brad and Barbie, if you want me, you can call me. My bestie, oh, she's a hottie. Ride or die in Maserati. Got my eyes on new Versace. Pair of panties in Miami. Party hard with my boy Johnny. Wanna join in, you just watch me. Do my nails, cut my hair, I'm a brand new bitch. Cut my face in McClare and my new look sick. Own the place we can share, put you on the A-list. Do my nails, cut my hair, I'm a brand new. Do my nails, cut my hair, I'm a brand new bitch. Cut my face in my glare, and my new look set. On the place we can share, put you on the A-list. Do my nails, cut my hair, I'm a brand new bitch. Questo brano si intitola Brand New Bitch ed è Cobra a eseguirlo. Sono le 14.09 minuti, questo è Chassis. Vi ricordo che potete poi trovare i podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e su Instagram Barb Sorrentini. Tra l'altro ci sono anche i podcast delle puntate di Calte Muoviti Muoviti che ieri abbiamo fatto in diretta dall'Anteo Spazio Cinema, ossia Anteo Palazzo del Cinema. Quando dico Anteo Spazio Cinema è perché in realtà poi coinvolge tutto il circuito, però noi eravamo lì in via Milazzo, che poi si è chiusa con una grande festa per strada. Non l'hanno tanto la nostra diretta quanto la loro festa. Saluto Chuck che dice che poi andrà a votare, quindi mi raccomando, fino alle 15 resta all'ascolto. E invece Maurizio dice: ma la critica l'ha bocciato parlando di Kind of Kindness. È vero, la critica l'ha abbastanza bocciato. Cosa ne penso io? Ma un po' quello che ho detto prima, che in effetti è un esercizio di stile fatto in un momento in cui stava creando un capolavoro, quindi glielo si può perdonare. Ma poi io mi sono anche divertita, è molto lungo, ecco, forse questo è un po' il problema, però ci sono alcune cose talmente folli che alla fine diventano divertenti. Allora Amanda, abbiamo un po' di notizie che magari ci distribuiamo un po' durante la puntata, perché poi abbiamo un'intervista a Enrico Maria Artale e a Edoardo Pesce, che sono regista e protagonista del film El Paraíso, che è appena uscito nelle sale. Però volevo intanto questa notizia per me è molto curiosa, perché sono appena terminate le riprese di Breve storia d'amore, che è l'esordio alla regia di Ludovica Rampoldi, una sceneggiatrice di film, ha creato molte serie TV, ma ha lavorato anche appunto in grandi film come Esterno Notte, The Bad Guy, Il Traditore, Il Ragazzo Invisibile, Gomorra, tutta la serie l'ha scritta anche lei, La Doppia Ora. Hanno lavorato per 7 settimane tra Roma e Napoli con Pilar Fogliatti, Valeria Golino e Andrea Carpenzano. Una storia di incontri e di una relazione clandestina. Ci sono insomma vari misteri che accadono a un certo punto, perché una entra nella vita dell'altro. Quindi insomma poi vedremo come sarà, però il fatto che l'abbia girato Ludovica Rampoldi sicuramente è una garanzia per quanto riguarda la scrittura. Poi sono in corso le riprese di Questi fantasmi, il sesto titolo della Collection De Filippo, che secondo me sapere di essere entrato in una collection a De Filippo farebbe ridere. Il progetto è una sorta di trasposizione filmica dei grandi capolavori teatrali di Edoardo De Filippo. E in questo film ci sono Massimiliano Gallo, Anna Fogliette, Alessio Lapice, ed è diretto da Alessandro Gassman. La sceneggiatura è scritta da Massimo Gaudioso e da Filippo Galli. Le riprese dureranno 5 settimane a Napoli. Parliamo del Paraíso. Non so se Amanda ne ha sentito parlare, però è un film che...
No, non ne ho. No, in realtà no.
Che però consiglio di andare a vedere. Se era stato visto al Festival di Venezia, poi in effetti si sono un po' perse le tracce, anche perché l'uscita è stata posticipata e finalmente è arrivato al cinema. Sentiamo una clip e poi l'intervista a regista e attore.
Sei stato la mia speranza e la mia illusione.
Ha dejado en mi alma tu amor.
La mia forza.
Comprendiendo che no puede ser.
È la mia più grande debolezza.
Tanto vivir en tus brazos un mundo di amor. Mas la cruel realidad ya llegó.
Ci stanno delle ragazze incontro.
Y todo se terminó.
Benvenuti a Radio Popolare, Edoardo Pesce.
Eccoci.
Ed Enrico Maria Artale.
Eccoci.
Buongiorno. E il Paraíso, sceneggiatura, se non sbaglio, arriva da un soggetto che avete scritto insieme. Quindi ovviamente la domanda più ovvia: come è nato questo film e qual è stato il percorso fino alla realizzazione?
È stato un percorso lungo e faticoso e travagliato, come spesso succede, diciamo, cercando di fare un film e un cinema un pochino fuori da certi schemi narrativi. E tutto parte intanto dalla nostra amicizia, dal rapporto che esiste tra me e Edoardo a partire dal mio primo film, dove ci siamo conosciuti e appunto abbiamo continuato a frequentarci, a divertirci, a scambiarci idee, insomma, e riflessioni sul cinema. E tra questi scambi a un certo punto Edoardo mi ha raccontato una suggestione che non possiamo, diciamo, svelare perché direbbe troppo del film, che è rimasta centrale nel film, ma come dire, nella seconda parte del film, quindi il mistero va preservato. Però è una cosa che mi ha molto colpito, ecco, e che ha toccato delle corde per me molto personali. Io avevo voglia di fare un film più personale dopo il primo e il terzo tempo, che era un film più su commissione, e quindi stavo cercando delle mie storie, qualcosa che partisse da me. E anche se questa idea non è partita da me, ho subito trovato, diciamo, del materiale su cui potevo nutrire col mio vissuto, con le mie paure adolescenziali, perché poi questo personaggio è anche un po', no? È un quarantenne, ma è anche un po' ancora un adolescente, insomma, nel suo rapporto con la madre.
Dicevamo, soggetto scritto insieme, premio della migliore sceneggiatura a Orizzonti Venezia 80 e la migliore interpretazione per Margherita Rosa De Francisco, un lavoro molto a due che poi diventa tre, però certe cose ho capito che non si possono raccontare. Com'è stato invece l'approccio e la costruzione del tuo personaggio anche a partire dall'idea iniziale?
Guarda, io avevo voglia di fare mi sarebbe piaciuto interpretare un uomo fragile, un personaggio con cui potevo far vedere altri colori, magari se avevo fatto un po' di cose, ma sempre un po' il gangster oppure un po' il cattivo tra virgolette, così. E quindi gli ho proposto a Enrico questa cosa qui, poi lui ha sviluppato, e quindi insomma un pupone così che sta con questa madre che comunque non è che sia cattiva o un'arpia, è una madre chioccia, però sì che è un pochino malato il rapporto viscerale comunque. Quindi poi Enrico ha trovato anche questa cosa del paraíso, come a dire che stanno in una bolla o a parte, no, anche in questo luogo che non si capisce bene, c'hanno tanti contatti. E quindi niente, no, io devo dire la verità che appunto la gestazione del film è stata lunga, però noi facevamo altre cose, però diciamo che in 5-6 anni ha cambiato tante volte la sceneggiatura, la rivista, e quindi ho avuto il tempo di metabolizzarlo questo personaggio. Quindi poi quando siamo andati a girare devo dire che sapevo bene,
c'era,
sì, ci stava quello che dovevo fare. Enrico, ecco, secondo me diventa tre perché eravamo io, più che altro io, Margherita e Enrico, cioè lui è quasi anche un personaggio nella scena, perché lui è l'operatore. Io gli avevo suggerito di girare lui in macchina, insomma, e quindi lui gli è piaciuta questa cosa e secondo me è stato fondamentale.
Tra l'altro va detto, perché è anche una cosa molto bella, recitato un po' in italiano, un po' in spagnolo.
Beh, sai, a me divertiva questo fatto che il romano, ancor più che l'italiano, somiglia in certe espressioni allo spagnolo, no?
Mi madre,
odiame,
no? Odiame.
Ovviamente si sovrappone, no? E quindi in questa idea di paraíso, di piccolo angolo di Sud America nostalgico che abbiamo ricostruito.
Sì, sì.
Infatti io vi avrei chiesto.
mi piace questa identità ibridata di questi due personaggi. La madre è una colombiana, immigrata forse clandestinamente, lui è nato in Italia.
Infatti si chiama Julio Cesare.
Però esatto, è un nome, no?
Romano.
Roma però trasformata, no?
La casa Cigano. Pure è un personaggio, si può dire. L'hanno ricostruita tutta quanta, sono
tutti
stati
i colori che
richiamano, Laura,
davvero Sud America, gli ambienti, cioè c'è uno studio pazzesco dietro, come raccontateci musica, un po', no? Anche sì, anche
bellissimo lavoro di Laura.
No, sì, la casa è vero che è stata una casa che noi abbiamo trovato con la mia scenografa Laura Boni, un'altra nostra amica. Io ci tengo a dirlo perché veramente dietro questo film c'è una famiglia di amici che lavorano insieme su progetti diversi, a volte tutti insieme, a volte qualcuno, da 10 anni a questa parte, non è scontato. Quindi ci siamo sforzati di mantenere una dimensione molto indipendente e familiare, cioè io cercavo di avere la troupe più piccola possibile.
Ma voi nel senso che avete trovato lì una casa o avete ricostruito Cinecittà? Cioè come...
No, casa c'era, però stava lì sulla Punta Sacra, no?
Sì.
Una parte di Fiumicino, poi anche poco vista, diciamo, a livello cinematografico, una location...
Sì, perché è di fronte all'Idroscalo, quindi sono dei luoghi pasoliniani, però rispetto all'Idroscalo è un po' più dolce, un po' più fuori dal tempo.
Poi tu avevi fatto una ricerca fotografica anche, no? Di colori, dalla Colombia a Fiumicino. Infatti mi ha fatto vedere delle foto, c'era sempre il verde, il grigio, questi colori che si sovrapponevano.
Sì, perché in effetti se uno non lo sa pensa proprio al Sud America, certo.
Poi questa cosa l'abbiamo completamente diciamo ristrutturata, buttando giù pareti, aprendo finestre, costruendo scale, come se fossimo in un teatro di posa, per permettere a loro attori, a me con la macchina, di muoverci liberamente, no? Quindi c'è sempre questo lavoro un po' di fare le cose da un lato in modo molto realistico, naturalistico, qualcuno direbbe quasi documentaristico, anche se non è la parola giusta, dall'altro però utilizzando i mezzi del cinema, l'immaginario, le atmosfere anche di genere, cioè creando una realtà che è molto costruita, organica però comunque fantasiosa.
Sì, hai usato il termine di genere e quindi la domanda te la faccio, dico in effetti c'è un po' una mescola, come direbbero appunto in Sud America, di generi. Quindi come vi siete anche orientati da questo punto di vista? Perché poi c'è il tema anche del narcotraffico che ovviamente si impone, quello diventato un genere.
È un po' sullo sfondo quello lì, diciamo che serviva un punto la Colombia, poi serviva... Sai che c'è che non riusciamo bene a capire mai come dirlo?
Non è Narcos.
Cioè si può dire, in pratica loro sì, lavorano questa cocaina.
La cosa interessante è che è un narcotraffico molto spicciolo, molto ordinario, no?
Sì.
di gente che non è che ha dei grandi giri di soldi o che sono veramente dei criminali, e che io penso
è un'attività di contorno in qualche modo,
di taglio, cioè loro tagliano questa sostanza, esatto, in pratica, per questo qui,
e danno una mano a questo spacciatore. Ma poi credo che sia,
però perché è finalizzato poi alla,
no, che a me, se vuoi...
cioè serviva per forza la parte,
eh sì, ma non la diciamo ovviamente, era giusto un indizio, poi la gente va al cinema a scoprirlo.
Sì, purtroppo è,
ma sai, secondo me la cosa interessante è, da un lato, che questo, l'elemento della droga del film è comunque una metafora, no, della dipendenza tra questi due personaggi, sì, che è prima di tutto la dipendenza tra loro, no? Quindi tu parti su questo tema della dipendenza e poi capisci che non è il tema centrale, o meglio lo è, ma a livello più interiore, no? E
sì, poi... anche perché c'è tutta una struttura psicologica del racconto che, appunto, come dicevi tu, metteva insieme, sì, le due cose, no? Però mi interessa anche sapere questa, perché è forte ovviamente la relazione madre-figlio, no? Poi chi è madre fa un pensiero su quella cosa, sì, dice aiuto, come vi siete trovati, anche chi è figlio, ecco, infatti.
Ma secondo me è universale questo, secondo me, sì, spettatori si medesimano, perché poi questo è un po' estremo così, ma c'è molta gente, c'è un rapporto viscerale con la mamma,
esatto.
Io per esempio sono più una mamma, un pochino più mamma, più al posto suo, diciamo, più freddina come rispetto alla media magari anche delle italiane, delle mamme. E invece abbiamo visto pure a Venezia, quando c'è stata la proiezione, che tanta gente si era commossa, tanti
sì, poi
tanti
c'è anche
uomini,
un'età anche vicina, tutto sommato,
sì,
sembra più fratelli e sorella, sì, quasi.
Ma guarda, alla fine per me in scrittura l'idea era molto lavorare questa coppia di personaggi come una coppia, e quindi a un certo punto ho capito che in realtà il film, certo, parla di un rapporto tra una madre e figlio, ma questa è una storia d'amore che potrebbe benissimo essere una storia di coppia, in realtà.
Poi ha inserito,
cioè,
anche...
di coppia che entra in crisi, no? Perché arriva,
sì, sì,
un, no,
se
un,
non
un
lo
un
sai, puoi,
no,
assolutamente pensarlo, infatti.
Scombina questo equilibrio. Come tutte le grandi storie d'amore di coppia, a un certo punto non entrano in crisi perché c'è qualcosa che viene anche...
Sì, sì, no, poi il film, infatti, Enrico ha messo questo elemento del ballo, che è bellissimo, quindi loro fanno coppia proprio e ballano la salsa insieme. Quindi ho fatto un corso io pure di un paio di mesi, mi sono dimenato col ballo.
E infatti mi ero chiesta se ce l'avevi innato.
Ma diciamo, è andato a ballare, sì, discoteca, cose così, però più che altro mi sono sempre agitato.
Loro non... ce l'hanno innato.
Lei sì, loro lo usano proprio per comunicare, come se, come il pallone a Rio de Janeiro, capito? Loro ballano. Quindi no, poi Margherita, insomma...
Ah, però è stato molto importante, è vero, nella costruzione della relazione tra i due attori, tra i due personaggi, queste lezioni che loro prendevano insieme, cioè questo esercitarsi tanto sul ballo...
Sì, che diventa quasi una prova fuori dal set.
Esatto, no? Costruiva la relazione tra i personaggi.
E il Paraíso, ringrazio tantissimo Enrico Maria Artale e Edoardo Pesce, il film Nelle sale, lo state accompagnando in giro?
Ma sì, è una formula spero vincente, noi siamo stati a Milano... A Roma, proseguiamo a Napoli e poi saremo al Modernissimo, Napoli, e poi saremo a Bari, a Lecce, in Sicilia.
Grazie.
Grazie a te.
Grazie.
Giù pesi, ragazzi, giù pesi.
Intrippato.
Ci facciamo.
C'ho la paglia, c'ho
le cazzo. Luigi, schiodiamoci.
Ma che cazzo me ne frega?
Che cazzo me ne frega?
Ma sei tu il para.
Ma sei tu il para.
Dai, schiodati.
Schiodare, dai, tira, dai.
Piedi che c'hai, hey, hey, ma che piedi che c'hai, hey, hey, ma che numero è mai, hey, hey.
Perché ridi, Amanda?
Perché so che cosa c'è dietro questa scelta.
Scarpe giuste cercherai, forse il tuo paio troverai.
Francesco Tragni, fa ridere sta canzone?
Beh, insomma, c'è questo inizio che ha ispirato qualche anno dopo cose che hanno fatto anche gli Le Storie Tese, per esempio, all'inizio dei loro dischi, quindi sì, fa ridere.
E come si intitola questa canzone? Sì,
che piede che hai.
Ecco, esatto, e me la sono dedicata per il mignolo rotto, però vabbè, questo così per raccontare un po' di fatti miei in onda, per questo Amanda che in studio con me rideva.
Ridiamoci su.
Ecco, esatto. Ma perché? Cosa faremo? Perché sei qui con noi al telefono a Chassis? Cosa c'entri tu a Chassis? Un po' come c'entrerei io con Bollicine.
Che bello, domani invece fondiamo un po' le due trasmissioni, perché riusciamo a mettere insieme, e capita spesso per fortuna, musica e cinematografia in un certo senso, perché domani in auditorium, il nostro auditorium di Metro Stratos, coglieremo l'occasione per parlare un po' con l'autore di un documentario di che racconta la fine purtroppo di una radio che si chiamava Rock FM, che il 31 maggio 2008 ahimè chiudeva i battenti, e questo documentario racconta proprio gli ultimi mesi di storia di una radio che è stata una radio storica di Milano, che nonostante il nome, che fa capire che insomma parlava molto di era una radio musicale, aveva delle affinità con Radio Popolare, per la libertà che dava a chi trasmetteva di fare un po' quello che voleva, in senso buono insomma.
Questo documentario è di Alberto Sansone, che sarà ospite domani con noi.
Sì, non solo, ci saranno anche alcuni dei protagonisti di quell'epoca appunto di Rock FM, in particolare Ariele Frizzante, adesso ti spieghiamo anche il link con la canzone che hai mandato, che è stata una delle trasmissioni di punta di Rock FM nell'ultimo periodo, che faceva il morning show, quindi il programma della mattina, pane, burro, rock and roll, si chiamava, insieme a Frick Antoni, quindi al leader degli Schiantos, che abbiamo sentito nella canzone poco fa.
Appunto, Ariele Frizzante sarà con noi, che adesso fa tutt'altro, però in qualche modo ha mantenuto l'ironia che contraddistingueva anche gli Schiantos e Frick Antoni.
Sì, assolutamente. Ci saranno poi degli altri ospiti che ruotavano intorno a Rock FM, qualcuno anche, devo dire che poi è transitato anche da Radio Popolare, Radio Popolare che peraltro viene citata anche nel documentario, perché sì. Di fatto c'è stata una sorta di gemellaggio a un certo punto con Claudio Agostoni, che aveva ospitato i DJ di Rock FM per una giornata a Radio Popolare, che poi è stato ospite insieme a Davide Facchini qualche giorno dopo negli studi di Rock FM. Ma non solo, perché poi nel documentario viene raccontato come tutta una serie di artisti musicali, non so, per esempio i Negrita, sono passati poi dagli studi di Rock FM per dare solidarietà a questa radio, che non è che ha chiuso all'improvviso ovviamente, ma si sapeva già qualche mese prima che avrebbe dovuto cedere le frequenze. Poi vabbè, insomma, non vi dico, lo diremo sicuramente domani, che fine hanno fatto quelle frequenze, ma purtroppo non hanno fatto una bella fine, e quindi insomma la storia che viene raccontata non è stata una storia a lieto fine, ma è una storia che vale la pena ricordare, che quindi proietteremo appunto questo documentario parlando. In realtà appunto ci sarà la trasmissione Bollicine, quindi che condurremo io e Barbara domani insieme con Alberto Sansone, regista del documentario, e alcuni dei protagonisti di Rock FM, e poi per chi verrà in auditorium ci sarà la proiezione del documentario che appunto racconta questa storia.
Bene, Francesco, allora ci vediamo domani a partire dalle, diamo le indicazioni, si può prenotare a prenotazioni@radiopopolare.it.
Sì, c'è ancora qualche posto che io sappia, e dalle 17.30 la trasmissione in diretta, mentre invece il documentario subito dopo, quindi alle 18.30. Dura circa un'ora e un quarto il documentario, quindi sarete a casa per cena, insomma.
Ecco, esatto, comunque sia siete a casa prima delle 23, ecco.
Sì, ma potete andare a votare anche prima.
Esatto,
prima di venire
c'è tempo
noi,
anche
insomma,
prima. Sì. Grazie Francesco, allora a domani con Bollicine Special.
A risentirci.
Ciao, 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 ciao. E così allora l'appuntamento domani a partire dalle 18.30 con il documentario qui in auditorium, e prima 17.30 una puntata di Bollicine, ma io in realtà parlo di cinema, non lo so. Amanda, abbiamo ancora il tempo per dare forse una notizia prima di uno stacco pubblicitario. Prima avete ascoltato, poi non li ho disannunciati, erano Enrico Maria Artale ed Edoardo Pesce, il film Il Paraíso è al cinema. Cioè, ecco, è uscito il nuovo poster di Locarno, ed è curato da Annie Leibovitz, che è una fotografa celebrissima per ritratti di tipo John Lennon e Yoko Ono, la regina Elisabetta, Leonardo DiCaprio, Michael Jackson, Barack Obama, Mary Streep, Susan Sontag, insomma questi sono i ritratti che lei ha realizzato per la 77esima edizione del Locarno Film Festival. Ha preso come protagonista il pardo, che è il simbolo di questo festival, e lo ha messo come sfondo sul Lago Maggiore, e devo dire che l'immagine è veramente molto molto suggestiva, con questo leopardo sugli scogli in riva all'acqua mentre scruta la maestosità del paesaggio alpino sotto un cielo solcato dalle nuvole. Breve stacco pubblicitario, torniamo subito dopo. Rientriamo alle 14:33 minuti, questa è Chassis, Fontaine's DC, To Real, questa canzone Bird, tratta dalla colonna sonora del film Bird di Andrea Arnold, film che correva per la Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, interpretato da Barry Keoghan e Franz Rogowski, e è stato venduto in tutto il mondo da Cornerstone Pictures, e con Mubi si è aggiudicato il film prima di Cannes per il Regno Unito e l'Irlanda, cioè era già stato in realtà venduto da Mubi nel Regno Unito e a Cannes e in Irlanda, che sono i due luoghi un po' di d'origine sia della regista, però poi è ambientato in Irlanda il film, e poi ha avuto ulteriori vendite, quindi la notizia è che prima o poi uscirà anche qui.
Tato invece aveva cercato di suscitare un applauso per incoraggiarla.
Quando ho visto che veniva portato giù dal palco, ho capito che c'era qualcosa di molto molto grave.
Compagni, la manifestazione è conclusa.
Il ricordo è una presenza fitta ma silenziosa. quella che era una piccola folla è diventata in pochissimo tempo una moltitudine di persone.
L'onorevole Enrico Berlinguer è mancato di vivere alle 12.45.
Proprio ieri a Padova, in Piazza della Frutta, c'è stato un comizio con Helly Schlein in ricordo per i 40 anni dall'ultimo comizio di Enrico Berlinguer proprio a Padova, quello che poi ha decretato la fine dei suoi giorni. Prima della fine è un documentario, Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, sarà nelle sale l'11, il 12 e il 13 di giugno. Samuele Rossi è il regista, che è qui con noi. Buongiorno, buon pomeriggio Samuele.
Ciao, buongiorno a tutti.
È sempre toccante sentire quei momenti e parlare di quei momenti. Il film lo è tantissimo, perché raccogliete veramente una quantità di materiali, non solo del comizio, quelli che ormai sono purtroppo diventati noti, ma anche di tutto quello che c'è stato prima, dopo, le voci, le testimonianze. Quanto avete lavorato a questo film e con quale intento?
È stato un percorso lunghissimo, proprio in vista di queste settimane sono andato a rivedere quando, sai, la prima cartella sul computer era fine 2020, quindi sono più di 3 anni, quasi 4 intensissimi, perché l'obiettivo fin da subito, da ancora prima, era quella di provare a raccontare la fine di Berlinguer, l'importanza che Berlinguer ha avuto per il paese, non solo per una storia politica, ma anche per una storia proprio di nazionale, raccontarla solo esclusivamente attraverso quei 7 giorni, che in modo inequivocabile, anche a chi come me, che io sono nato nell'84, anche a chi come me non ha vissuto quei giorni, è qualcosa che è rimasto dentro, sulla pelle, e mi sembrava appunto che in quei 7 giorni si potesse trovare una chiave per raccontare forse la fine di un'epoca. Per far questo dovevamo compiere delle ricerche che non erano forse mai state ancora fatte, proprio per ricostruire in modo importante non solo il giorno del funerale, che forse è quello che è rimasto più negli occhi di tanta gente, come quello della Camera Ardente, ma anche giorni prima, i giorni padovani per esempio, che erano stati straordinariamente intensi in quell'attesa di una buona notizia che poi ovviamente non è mai arrivata, ma che erano in qualche modo l'inizio di un percorso emotivo che poi ha avuto appunto il suo apice con i funerali a Roma. E lì c'era un senso da ricostruire, quindi abbiamo costruito questo percorso di ricerche in lungo e largo, tra archivi familiari, archivi nazionali, fondazioni, associazioni, per recuperare materiali che in alcuni casi erano addirittura nelle scatole, nelle buste, per provare appunto a dare il senso di una storia che mi sembrava fosse necessario e doveroso recuperare oggi.
Infatti voi segnalate che il film è realizzato interamente con materiale d'archivio, e appunto la maggior parte di questo, come abbiamo visto, è inedito, quindi anche tutte le interviste sono state recuperate dagli archivi. Se vuoi citali, tra l'altro visto che c'è anche Radio Popolare.
Sì, no, anzi, Radio Popolare è stata un incontro importante, tra l'altro posso anche dire particolarmente importante, perché è arrivato non proprio alla fine, ma comunque in alcune battute di ricerca finali, e Radio Popolare ha messo a disposizione del film la diretta straordinaria che fece della giornata dei funerali della Camera Ardente, dove già allora il nutrito gruppo di giornalisti che attraverso Radio Popolare seguivano i vari cortei, la piazza San Giovanni, perché ovviamente quelle 2 milioni di persone arrivarono in quella piazza, arrivarono da più parti, ci ha permesso di costruire in modo nuovo, non con la famosa cronaca Rai, ma che era ovviamente già sentita e aveva già in qualche modo offerto la propria prospettiva. In questo caso c'è un racconto completamente nuovo, dove appunto Radio Popolare assume un'importanza particolarmente rilevante, ma e stessa cosa un po' su tutto il resto: foto, documenti, video, testimonianze, anche le stesse interviste. Nella mia idea approccio era quello di provare a recuperare testimonianze che non fossero fatte oggi da me nel 2024, ma che avessero comunque un valore storico e quindi fossero recuperati in un tempo passato. Quindi abbiamo ovviamente trovato registrazioni audio di testimonianze di persone che hanno vissuto, per esempio, la giornata del 7, la prima giornalista che ha dovuto scrivere del malore di Berlinguer, come il ragazzo del servizio d'ordine del Partito Comunista Italiano che sotto il palco raccoglie ovviamente la discesa dal palco di Enrico Berlinguer e lo accompagna e lo trasporta in macchina insieme ovviamente agli altri. Ecco, tutte queste voci che avevano vissuto sulla pelle in prima persona, non attraverso racconti filtrati mediati, ma sulla propria persona, che hanno costruito un racconto che non è solo ovviamente cronaca politica, non è solo storia, ma è anche storia personale, no? E tutti noi sappiamo quanto Enrico Berlinguer fosse un personaggio caro, quasi di famiglia, e questo ovviamente dalle testimonianze, dai materiali si vede in modo incredibile.
Sì, e poi l'impatto emotivo è sempre molto forte rivedendo quelle immagini, sia per chi le ha vissute, ma anche per chi probabilmente le ha viste e le ha scoperte dopo, no? Come tu dici, sei nato lo stesso anno, però di fatto poi ti è rimasto qualcosa. Il film è in concorso al Biografilm, che è appena cominciato a Bologna, come sempre ha molti film e documentari dedicati anche un po' alle biografie di personaggi conosciuti e sconosciuti, in questo caso ovviamente rientra perfettamente, e poi uscirà al cinema dal 13 di giugno. Dopo 3 giorni di programmazione, dove andrà? Perché credo che un film così sia anche molto utile per le nuove generazioni.
Sì, guarda, stiamo in realtà avendo conferma di quello che abbiamo percepito nel corso delle nostre ricerche. C'è ancora tanto attaccamento a quella storia, tanto affetto, anche tanto dolore ancora, persone che hanno pianto al telefono nel ricordare quei giorni, che evidentemente è qualcosa che ha lasciato un segno, ma ha lasciato un segno credo anche perché oggi, in un vuoto anche politico, di una certa visione politica, di certi valori, di una certa rettitudine, di una certa anche autenticità, no? del modo di guidare una comunità, un popolo verso un futuro, verso certi orizzonti, ecco, probabilmente in questo voto si colloca una necessità, e quindi abbiamo riscontrato proprio la voglia non solo di riscoprire, ma anche di scoprire, no? E qui parlo delle nuove generazioni, qualcosa che percepiamo e si percepisce come una storia autentica, quella di Enrico Berlinguer e di una comunità che in quel momento ovviamente lui rappresentava. E quindi le richieste sono tante. Noi iniziamo in sala il 13 giugno e sono previste già 50 date tra Genova, Torino, ovviamente Roma, Cesena, Imola, Faenza, Perugia, Spoleto, Torino, Cuneo, Padova, e vado in ordine sparso. La distribuzione è seguita da OpenDTB, ovviamente possono i radioascoltatori accedere al sito della distribuzione, come a quello nostro Equivisivi, e vedere il calendario e quindi anche vedere quale città in questo momento è già previsto il film, e quindi andare al cinema per rivivere quelle giornate.
Certo, no, infatti questo è fondamentale. Quali sono, una domanda appunto un po' personale, quali sono le cose che ti hanno colpito di più facendo questa ricerca? Immagino tante, ma se ce n'è una più di tutte.
Cosa hai detto?
Certo.
Allora, la cosa che in realtà parto da una delle necessità proprio che volevo da regista legato a questo racconto, era una cosa piccolissima, però mi sembrava fondamentale, visto che io mi ero commosso, visto che erano immagini che ogni volta che le vedevo mi lasciavano qualcosa di diverso, e da regista pensavo quanto sarebbe potente vedere le ultime parole di Berlinguer, vedere il comizio sul grande schermo. Questa era una cosa che sentivo il bisogno assoluto di fare, infatti il film parte da lì, perché è un punto di partenza temporale, ma è anche un punto di partenza proprio emotivo, fondamentale, no? Le sue ultime parole, il fatto che lui vuole arrivare a tutti i costi alla fine, e il rapporto con la piazza, era una testimonianza di vitalità, anche in un momento di smarrimento fisico così profondo, di vitalità incredibile. E poi c'è, in ogni giornata c'è qualcosa, la gente che lentamente arriva all'ospedale, queste istantanee di persone che solo per essere lì vicino, no? C'è un militante che dice io vengo qui, so che probabilmente non ci sono più speranze, ma sento il bisogno di stare vicino,
sì, al compagno, di esserci, di dare in qualche modo un po' di, non so, un po' di calore, un po' di vicinanza, però sì, sì, questa sensazione arriva forte. Sì.
Il bisogno di esserci, poi ovviamente tutti i politici, no? Queste istantanee di un mondo politico, devo dire, diversissimo da quello attuale, e proprio in un modo oggettivo e neutro, mi viene da dire, a prescindere poi da analisi che dovrebbero essere sicuramente molto più approfondite, sicuramente con una trasparenza e una sobrietà agli antipodi, sicuramente di uno spessore assolutamente più importante nel momento in cui tutta la politica romana si sposta e cerca a suo modo di stare vicino in un momento così delicato anche al partito, no? C'è Tina Anselmi che dice a un certo punto anche noi siamo smarriti di fronte al fatto che probabilmente stiamo per perdere un riferimento che anche per noi è importante rispetto, no, alla dialettica politica. Quindi c'era, e poi lo smarrimento, proprio lo smarrimento delle persone, anche di altre aree politiche, no? Testimoniato proprio all'interno delle interviste, che capiscono che è uno smottamento che andrà oltre la fine di un leader. C'era la percezione, ecco, c'è un militante che dice c'era la percezione che stava irrimediabilmente cambiando qualcosa.
Comunque. Eh sì, e poi quello che è accaduto.
Ed effettivamente sì, diciamo che è l'inizio di un cambiamento che poi negli anni, no, prima alla fine dell'appunto di Berlinguer, che è l'ultimo grande leader della sinistra italiana, poi il crollo del muro di Berlino e poi tutti gli anni 90 che sono stati...
Sì, ma ancora ce lo portiamo dietro questo cambiamento così irreversibile.
Assolutamente.
Samuele Rossi, grazie. Il film, abbiamo detto, quindi dal 13 giugno al cinema, intanto al Biografilm in concorso. Direi che appunto Prima della fine è il titolo, Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer. Ti salutiamo con un'ultima clip e insomma buon accompagnamento del film. Ciao.
Grazie mille.
Ciao,
grazie.
Ciao.
La gente lungo il percorso piangeva.
Vuoto incolmabile. La cosa che ci univa era che percepivamo insostituibile Enrico Berlinguer.
Au compteur, je passerai presque inaperçu. On s'est écrit tout à l'heure, je ne veux pas de malentendu. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attache. Envie déçue ou amour fou. Mes idéaux qui me lâchent. Tu reviendras toutes les nuits, même si je ne t'appelle pas. Je te rêve l'après-midi, je te cherche dans les draps. On t'appelle mélancolie, tu repars comme on te voit. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passerait pas. Si seulement ça faisait envie de les voir faire n'importe quoi. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attache. Là dans mon cou, tu es revenu. Y a ma raison me lâche. Tu reviendras toutes les nuits, même si je ne t'appelle pas. Je te rêve l'après-midi, je te cherche dans les draps. On t'appelle mélancolie, tu repars comme on te va. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passerait pas. Dans les draps.
14:49 minuti, questa è Chassis, ancora qualche minuto insieme per ricordarvi qualche appuntamento.
Sì, allora segnaliamo delle proiezioni. Iniziamo con Uomini in Marcia, la proiezione sarà lunedì 10 giugno alle 21 e verrà accompagnata dal regista Peter Marchas al Cinema Palestrina in via Giovanni Pierluigi da Palestrina 7. Poi Il Paese dei Jeans in agosto verrà proiettato e introdotto dalla regista Simona Bosco. E al termine della proiezione ci sarà anche una discussione con la regista, il produttore e gli attori che rimarranno in sala appunto per dibattere con il pubblico. Questo il 13 giugno alle ore 21:30 a City Life. E infine Agape di Velania Amesei verrà proiettato il giovedì 13 giugno alle ore 20:30 all'Auditorium San Fedele.
Ecco, allora per quanto riguarda Uomini in Marcia e Il Paese dei Jeans in agosto, se volete sentire anche l'intervista a Peter Marchias e a Simona Bosco Ruggero li trovate nel podcast sul sito di Radio Popolare, la pagina di Chassis. E invece Velania Amesei con il suo film Agape, di cui avevamo parlato tempo fa per una sua presentazione in assoluta anteprima in un festival, sentiamo come parla di questo suo film che tratta il tema dei migranti e verrà appunto proiettato nei prossimi giorni, giovedì 13 giugno, all'Auditorium San Fedele. Parliamo di un documentario, si chiama Agape, la regista è Velania Amesei insieme a Tommy Mellina Bares. Velania, buongiorno, benvenuta a Radio Popolare.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Un documentario che tratta il tema dei migranti, se non sbaglio parti da quello che era successo nel 2020 a Lesbo, l'incendio tra l'8 e il 9 settembre, e tutto prende le mosse da lì. Però la vostra scelta e il vostro sguardo è quello di far raccontare, parlare con protagonisti di queste storie in maniera un po' differente dal solito.
Sì, a me piace sempre raccontare come è nato il documentario, perché ripeto sempre che il documentario è nato da un incidente di percorso. Sia io che Tommy dovevamo andare a Lesbo dopo l'incendio che distrusse il campo profughi di Moria nel settembre del 2020, come ricordavi anche te, però poi per una serie di vicissitudini non riuscimmo ad andare sull'isola, e nel lasso di tempo che ci divise la nostra prima effettiva partenza iniziamo a riflettere su cosa saremmo andati a fare, e quindi ci iniziamo a chiedere se aveva senso andare lì per intervistare quelle persone che erano state intervistate già decine e decine e decine di volte da giornalisti provenienti da tutto quanto il mondo sulle stesse tematiche, e quindi che cosa era successo la notte dell'incendio, quali erano le condizioni all'interno del nuovo campo, perché erano arrivati fino a lì. Non perché appunto noi pensiamo che queste domande non siano importanti, sono importantissime. I nostri viaggi abbiamo appunto fatto vari reportage dove abbiamo denunciato quali erano le condizioni sia a Lesbo che a Cipro nelle quali versavano queste persone, ma semplicemente perché ci saremmo accodati ad una narrazione che era già stata fatta, e quindi noi ci siamo posti un po' il problema del linguaggio, di lì che ci è nata l'idea di intervistare queste persone sull'amore, appunto come si chiama il titolo del documentario, che è Agape.
Parlare d'amore in queste situazioni sembra, no, una delle ultime cose che viene in mente, eppure l'amore è anche la parola chiave che dovrebbe guidare l'accoglienza, il salvataggio e tutto il resto. Cos'è per loro l'amore?
Diciamo che ci sono tante risposte. Noi abbiamo intervistato decine e decine di persone alle quali chiedevamo ogni volta se ci potevamo fornire una definizione d'amore, e le definizioni che ci hanno appunto espresso l'amore sono molto molto diverse. Molte volte hanno a che fare con i propri contesti di provenienza, e quindi molte volte l'amore si identifica con la religione, con Allah per i musulmani, mentre invece però in altri casi l'amore corrispondeva ad un amore familiare, alla mancanza dei propri genitori, di una madre, di un padre. E altre volte invece abbiamo raccolto queste storie bellissime invece di amore e di relazioni che sono nate proprio durante il viaggio. E quello che di cui ci siamo accorti in questa ricerca è che proprio l'amore è il sentimento che molte volte ha permesso a queste persone di andare avanti, di sopportare tutto quanto quello che stavano vivendo nell'attesa nei campi sia a Lesbo che a Cipro. Quello di cui ci siamo accorti è anche che le persone che invece a un certo punto perdevano questo sentimento d'amore, perdevano la speranza, erano quelle che erano più vicine al cadere nelle malattie mentali, nelle malattie psichiche, proprio perché non avevano più niente a cui aggrapparsi. Quindi ci siamo accorti di come appunto questo sentimento fosse un elemento di speranza e di resistenza, usando le parole anzi di un intervistato che è un po' il protagonista, è il narratore che c'è nel documentario, quindi appunto parole di Mustafa.
Dove li avete incontrati?
Abbiamo incontrato queste persone principalmente fuori dai campi profughi, sia perché i campi sono difficilmente accessibili, specialmente per i giornalisti, e quindi sia a Lesbo che a Cipro la maggior parte di queste persone le incontravamo nei luoghi limitrofi. A Lesbo in particolare ci sono varie ONG che operano fuori dal campo, e invece a Cipro, dove non c'è quasi niente, il campo sorge nel mezzo di quello che sembra quasi un deserto, di un campo di grano, in una zona molto periferica, lontana dalla capitale Nicosia, li incontravamo proprio fuori dal recinto, magari in quei momenti in cui cercavano di fuggire da quello che è il campo. Quindi a Cipro in particolare ciò che li spingeva fuori era la mancanza di ombre, e quindi uscivano fuori per ripararsi sotto le lamiere o sotto gli alberi. Molto spesso appunto li incontravamo lì mentre giocavano a cricket o mentre parlavano al telefono con le famiglie, per non fargli vedere quelle che erano le condizioni effettive della loro vita all'interno appunto di quei centri.
Grazie Velania Mesai, il film è Agape, a presto allora, ciao, grazie.
Grazie.
14.56, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, a 4 minuti dall'apertura dei seggi, quindi potete poi andare, siete liberi anche di andare al cinema poi eventualmente. Amanda, grazie per essere stata qui.
Grazie a te.
E grazie per chi è rimasto all'ascolto. Vi ricordo che il podcast lo trovate sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini. Ci vediamo domani in auditorium per chi viene a vedere il documentario di cui abbiamo parlato prima con Francesco Tragni, oppure ci sentiamo durante la settimana. Ciao a tutti e a tutte da Barbara,
ciao,
Sorrentini.
Ciao,
ciao, ciao, e da Amanda.